Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi augura quindi un buon ascolto per quanto riguarda le letture che andremo a fare questa sera riguardo al libro dei Galati. Ieri abbiamo sentito Paolo che ribadisce con forza alcuni punti dottrinali fondamentali: peccato, opere, giustificazione, grazia, croce, fede e unione con Cristo. Questi racchiudono il cuore dell'Evangelo e dell'esperienza cristiana. Nello studio dell'Epistola ai Galati ci troviamo al capitolo 2, dove ora leggo il versetto 20. «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Questo versetto attesta una realtà di ogni credente. Noi non dobbiamo cercare, come alcuni dicono di fare, di essere crocifissi con Cristo, di vivere una vita crocifissa. Non è questo di cui Paolo sta parlando in questo versetto. Non dobbiamo cercare di essere crocifissi con Cristo. Siamo stati già crocifissi con Lui. Il principio per cui noi viviamo non è certamente la legge che ci ha uccisi perché ci ha trovati colpevoli. Noi ora dobbiamo vivere per fede. Ma fede in chi? Fede nel Figlio di Dio. Vedete, la morte di Cristo sulla croce non fu solo penale, cioè che pagava una pena per i nostri peccati, ma fu anche una morte sostitutiva. Non fu solo un sacrificio per il peccato, ma Cristo fu anche un sostituto di tutti coloro che credono. Paolo dichiara che sotto la legge egli fu trovato colpevole, fu condannato e nella persona del sostituto fu ucciso. È necessario capire cosa vuol dire Paolo quando parla in questo versetto e dice «Sono stato crocifisso con Cristo». Paolo fu crocifisso con Cristo quando Cristo morì. Cristo morì di una morte sostitutiva. Egli morì per Paolo, egli morì per te, egli morì per me. Ma quando successe tutto questo? Accadde quando Cristo fu crocifisso. Ma Paolo, l'apostolo, dice «Tuttavia io vivo». Come vivo? In Cristo. Egli oggi è vivo, è alla destra del Padre. In Romani 6 c'è scritto che siamo stati seppelliti con Cristo per mezzo del battesimo, tramite l'identificazione con Lui. Siamo stati risuscitati con Lui in novità di vita e ora siamo uniti al Cristo vivente. Paolo dice che non lo conosceremo più per la carne. Non è più l'uomo di Galilea che camminava intorno al mare. Oggi egli non è lì, egli è alla destra del Padre. Egli è il Cristo glorificato. Paolo sta dicendo, sono stato crocifisso con Cristo, e benché io viva, vedete, la legge ci giustizia. La legge non può darci la vita. Chi ci ha dato la vita? Sono stato crocifisso con Cristo, benché io viva. E come vivi? Eppure non io, ma Cristo vive in me. Vedete, amica, amico, la cosa più importante è proprio questa. Gesù morì per me qui, sulla terra, per farmi vivere in Lui, lassù, nel cielo, e per poter Lui stesso vivere in me qui sulla terra. E la vita, dice Paolo, che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Ma che tipo di vita è questa? È una vita di fede, salvato per fede, vivente per fede, in cammino per fede. Questo significa camminare per lo Spirito. Vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi amò e diede se stesso per me. Quanta sensibilità! Cristo mi amò, ma non mi poteva amare nel cielo. Doveva dare se stesso per me. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Tu puoi ricevere un dono, qualsiasi dono, solo per fede. Devi credere che il donatore che fa il dono è sincero. Devi credere che sta dicendo la verità quando ti dice «è tuo». Devi, per fede, raggiungere il dono e prenderlo prima che ti appartenga. Dio ti offre in dono la vita eterna in Cristo Gesù. Il contesto di questo versetto 20 mi conduce a credere che Paolo fosse presente alla crocifissione di Cristo. Paolo era un fariseo e i farisei furono coloro che guidarono la crocifissione. Paolo fu un leader nella persecuzione della Chiesa. Egli odiava il Signore Gesù. Probabilmente durante il periodo in cui Gesù visse e morì, Paolo frequentava la scuola di Gamaliele. Non credo che un giovane così zelante potesse stare a casa nel giorno in cui veniva crocifisso Gesù. La scrittura ci dice che i farisei deridevano Gesù, gli dicevano di scendere dalla croce. Poi si sedettero e lo guardarono morire. Più in fondo di così non si può arrivare. Io credo che Paolo fosse lì, quel giorno. Ora, dopo che Paolo ricevette il Cristo glorificato, colui che morì, colui che risorse, che siede alla destra del Padre, si ricorda di quel giorno e dice: «Mentre io ero lì che lo deridevo, esprimendo il mio odio per lui, egli mi amava e stava dando se stesso per me. Egli diede se stesso, il sacrificio più grande». Paolo chiamò se stesso il capo dei peccatori, e questa non voleva essere né un'esagerazione né una frase retorica, era un fatto reale. Egli era il capo dei peccatori. Amica, amico, puoi calpestare il prezioso sangue di Cristo ignorandolo, girando lo sguardo da lui o affrontarlo con lo sguardo, come fece Paolo. Fu comunque per quella folla che Gesù pregò: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Così è scritto di questa preghiera di Gesù in Luca, al capitolo 23, versetto 34. Anche se tu lo odi, Gesù ti ha amato, ha dato se stesso per te. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Il pensiero emergente da questo ultimo versetto, il 21 che abbiamo appena letto, è: se ci fosse stata un'altra via per salvare i peccatori, Dio l'avrebbe usata. Se fosse bastata una legge o una religione per salvare il peccatore, Dio ce l'avrebbe data. L'unico modo che l'Eterno, il Dio, aveva per salvare te e me era di mandare il suo unigenito figlio a morire. Egli ha voluto fare il sacrificio più grande. Nel terzo capitolo dell'Epistola ai Galati, Paolo sviluppa più dettagliatamente l'affermazione dell'ultimo versetto del capitolo 2. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. E fa un preciso riferimento alla situazione dei Galati, alla loro esperienza. Paolo introduce l'argomento attraverso delle domande retoriche. Come furono salvati? Furono salvati per mezzo della legge di Mosè o per la fede in Gesù Cristo? Ricordo che quando parla di legge, Paolo fa preciso riferimento alla legge di Mosè, tanto per intenderci ai 10 comandamenti e a tutte le regole che a questi facevano contorno. Vedremo insieme quali sono le risposte a queste domande. È un esempio importante di fede, Abramo. Per prima cosa, però, leggiamo il nostro testo dal versetto 1 al versetto 5 di Galati, capitolo 3. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure proprio invano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? O Galati insensati, sciocchi. La parola greca è anoetoi, dalla radice nous, che significa mente. Paolo sta dicendo: non state usando la mente, non state usando la vostra nous. L'esperienza stessa della loro conversione avrebbe dovuto impedire loro di diventare così insensati, creduloni, poco avveduti, al punto tale di far ritorno alla legge. Dobbiamo fare attenzione, riflettere. Quale esperienza avvalora il Vangelo? Ci sono molte persone oggi che ragionano partendo dall'esperienza per arrivare alla verità. Io personalmente credo che la parola di Dio ragioni in maniera opposta, partendo dalla verità per arrivare all'esperienza. L'esperienza non deve essere sminuita, ma deve essere provata dalla verità. Ognuno, infatti, ha delle esperienze diverse. Una volta, ad esempio, un uomo si alzò durante un incontro e lesse un passo della Scrittura e gli disse: «Poiché c'è una diversità di opinioni riguardo l'interpretazione di questo passo, e non vogliamo polemiche, vi racconterò la mia esperienza». Bene, la sua esperienza era così lontana da ciò che diceva la Scrittura che più di così non poteva essere. Egli basava la verità sulla sua esperienza. Non si può fare ciò. L'esperienza avvalora il Vangelo. Chi vi ha ammaliati? Lasciatemelo tradurre terra terra. Che vi succede? Che succede a voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Rappresentato, questo termine, è utilizzato nel testo originale nel senso letterale del termine, rappresentato con cartelloni o dipinto. In questo modo, infatti, è possibile rappresentare qualcosa, e questa è la parola che utilizza Paolo, rappresentato crocifisso. E poi, di seguito, ancora una domanda. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Le domande retoriche, cui facevo riferimento all'inizio, riconducono il discorso al punto di partenza, mettendo il ricevimento dello Spirito da parte loro in relazione a Cristo crocifisso e alla fede, e non ad osservanze rituali. Confidare in Cristo, che fu messo a morte sulla croce e risuscitò, e ricevere il dono dello Spirito sono aspetti indivisibili della salvezza. Ma lo Spirito è il dono di Dio in risposta alla fede, non alle opere. Perciò Paolo chiede: avete ricevuto lo Spirito obbedendo alla legge o credendo all'Evangelo? Nessuno, in nessun luogo, neanche nel Vecchio Testamento, ha mai ricevuto lo Spirito Santo per mezzo delle opere della legge. Lo Spirito Santo si riceve mediante la fede. I Galati non hanno mai ricevuto lo Spirito dalla legge. Lo Spirito Santo è la prova della conversione. Infatti, a tale proposito, la Scrittura ci dice, come scritto in Romani 8, al versetto 9, «Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui». Ed ancora, in Efesini 1, al versetto 13, «In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso». La seconda domanda retorica di Paolo è: siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Siete così poco perspicaci da supporre di poter cominciare con lo Spirito di Dio per poi essere completati o perfezionati da atti esteriori? Quello che Paolo sta chiedendo è: se lo Spirito Santo è colui che vi ha convertiti, che vi ha condotti a Cristo, ed ora abita in voi, tornerete forse alla legge, che è stata data per controllare la carne, pensando così di arrivare più in alto nel cammino verso la perfezione? Per quale ragione avete allora sofferto tutte le cose che avete sofferto? Per nulla? E Paolo ricorda loro che, per ricevere il Vangelo, hanno dovuto pagare un prezzo. Sarebbe quindi stata tutta una cosa vana, senza nessuno scopo? Questo il rischio di ricadere nel legalismo. Paolo chiede ancora: colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Quel Dio che manda il suo Spirito e opera potenti segni in mezzo a voi, lo fa in risposta alle opere della legge o perché si ascolta, si accetta il messaggio dell'Evangelo? Certamente, così come avviene per il dono della croce, così è per quello dello Spirito. L'iniziativa è di Dio, e l'unica risposta possibile e appropriata dell'uomo è la fede. Riassumendo, possiamo dire che abbiamo visto come la giustificazione per fede fosse l'esperienza dei Galati. Per questo Paolo chiese loro: «Che vi succede?» In questa sezione egli menziona lo Spirito Santo per ben tre volte. Egli ricorda loro che non hanno ricevuto lo Spirito per mezzo della legge. Esso è la prova della loro conversione. È importante ricordare che il Vangelo è vero anche se confrontato con l'esperienza dei Galati o con quella di chiunque altro. Il Vangelo è oggettivo. Esso espone ciò che il Signore Gesù fece per noi. L'esperienza valorerà il Vangelo, e Paolo sta dimostrando questo. Il Vangelo è sufficiente, e l'esperienza lo conferma. Bene, con queste affermazioni riguardo alla sufficienza, al valore del Vangelo, io voglio fermarmi qui proprio a questo punto. Vi ringrazio per la vostra gentile, cortese attenzione e vi invito a lunedì prossimo, quando avremo l'occasione ancora di risentirci, di stare insieme ancora per un po'. Quindi appuntamento a lunedì. Ciao e intanto buon riposo.